Bene, allora è ancora una volta per me un onore, anche una gioia. Io mi sento un po' di casa di qua, anche se non lo sono, ma mi sento così e quindi vi ringrazio, Sor Margherita, e voi di poter stare insieme. E ho trasformato quello che avevo pensato come intervento in premessa, eccetera, dopo aver parlato con Sor Margherita. E ho ripreso proprio come espressione quella che avete scelto come tema dalla lettera ai Galati, finché Cristo sia formato in voi. Allora, le premesse, anche se un po' rapidamente, ma le premesse sono sempre abbastanza importanti. E sapete che prendere forma è un tema molto interessante, ma molto discusso, perché noi potremmo porre la domanda, se volete, già a livello umano: ma vale la pena prendere forma? Non è meglio essere informi, informali, che è esattamente lo stile dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze e anche di noi prima della conversione, no? Le persone dicono: la forma è pericolosa, perché la forma vuol dire chiudere, vuol dire dire dei no. Se tu sei suora, i ragazzi non li guardi; se sei prete non guardi le ragazze; se sei padre c'hai i tuoi figli e poi è un problema, cioè sei legato. E il nostro tempo ha paura della forma, cioè al di là della forma cristiana, voi sapete che noi viviamo in un tempo senza forma, dove anzi forse è la cosa più difficile che noi abbiamo. Per questo è difficile anche nei seminari, nei monasteri, nei noviziati. Le persone non sono abituate ad avere una forma, hanno tante forme perché hanno paura della forma. Figuriamoci della forma che è la clausura, cioè che è la forma, se volete, estrema, lo dico scherzando perché non è vero, ma la clausura è esattamente una cosa seria come il matrimonio con 10 bambini. Ma tu trova una ragazza che dice: io non mi faccio suora perché mi faccio madre, perché prendo la forma della madre, la madre fisica, diciamo, dei bambini. Io prendo la forma della persona che è onesta, prendo la forma della persona che, mettete quello che volete voi, insomma, no? Pensate anche, non è da poco, all'indistinto sessuale. Sapete che a livello di cammino il bambino piccolo non ha una forma, ci sono i famosi periodi di latenza, no? La crescita è esattamente prendere una forma. Tu devi essere maschio, devi essere femmina, devi fare una scelta universitaria, devi sposarti, devi desiderare questo. Cioè, prendere una forma vuol dire assumere un'identità. Chi sei? E chi sarai? Cioè, la forma è tale se è una forma che non è sempre revocabile, ma è una forma che io assumo in una prospettiva di futuro. Se io dico sì, ti amo, ma io non so se ti amerò domani. Questo, sapete, è il grande problema. Oggi pensate alla crisi del matrimonio, no? Io ti voglio bene, ma domani, e chi lo sa? Ma è forma questa, o è in fondo non amare, cioè rifuggire dalla forma stessa dell'amore? Si può dire subito, come battuta, che la forma implica una capacità di capire l'essenziale. Cioè, perché io non perda la vita, io, per scegliere una forma, la forma deve essere radicata su ciò che vale veramente, su ciò che merita che io giochi in vista di una forma che io assumo, no? Paradossalmente, si può dire subito, la difficoltà a prendere una forma è una difficoltà a capire cosa vale veramente, cosa è essenziale. Le persone sono disperse su tante cose secondarie, e solo in nome di una cosa molto grande che tu vuoi prendere forma, in nome di un gioco il sabato sera, di un passaggio, tu non riesci a prendere una forma, è in nome della semplificazione, della semplicità. Il grande problema che noi abbiamo, penso anche chi di voi è educatore, è: cos'è essenziale? Su cui io non mi muovo, ma non mi muovo non perché sono rigido, io anzi non mi muovo proprio perché è assolutamente semplice che quella cosa non la posso perdere, quella cosa è di una grandezza enorme, no? È molto difficile avere chiaro cosa vale davvero. Ricordo un intervento di Alberto Monticone, un professore che era nell'Azione Cattolica, adesso anziano, professore di storia, una volta aveva scritto un libro sull'universitario. Lui diceva: l'universitario è uno che ha letto tutti i libri che contano, il professore, cioè uno che non ha letto tutti i libri, ma sa quali sono i classici, sa quali sono quei libri che ti formano veramente, no? Pensate, noi abbiamo preti e suore che non hanno mai letto le Confessioni di Sant'Agostino, non hanno mai letto l'Imitazione di Cristo, non sanno quali sono i libri essenziali. le idee essenziali, i dogmi essenziali, cioè cos'è essenziale, su cosa ti radichi, no? Figuriamoci le scelte di vita, Dio è essenziale o no? Io posso vivere radicando, arriveremo a questo chiaramente, no? Capite subito come premessa, siamo sempre alla prima premessa, che la formazione non è un metodo, è un grande inganno, cioè noi siccome abbiamo una cultura che non vuole prendere posizione su ciò che vale, si rifugia in angolo dicendo io ti insegno il metodo in maniera che col metodo ti adatti dinanzi a qualsiasi contesto. Che è l'inganno piuttosto, il metodo è la cosa meno importante, la cosa importante è cosa vale. Poi dopo potrai dire quale metodo per tenertelo stretto, ma tu mi devi dire cosa vale. Se tu non sai cosa vale, non puoi orientarti. E ricordo una volta parlavo con una suora alunna al corso dell'Ecclesia Mater, io spiegavo che nella catechesi, così come nella scuola, i contenuti sono cosa fondamentale. Lei mi risponde, ma i professori di pedagogia ci hanno detto che non sono importanti i contenuti, perché i contenuti cambiano sempre. È il metodo che resta, con il metodo tu ti adegui ad ogni contenuto. E io gli ho risposto, lo vedi che c'è un contenuto, il contenuto che ti è stato dato è che non c'è nessun contenuto che resta. Se il contenuto non resta, il problema è il metodo. Ma questo è una presa di posizione di valore, ideologica, di fede. Non ci sono cose che restano. Il cristianesimo dice esattamente il contrario, cioè ci sono delle cose che restano, è su quelle che si costruisce la vita. Ma se tu accento il metodo è perché nel metodo non credi che ci sia una permanenza di ciò che vale. Mi riuscite a seguire più o meno? Almeno un po', sì. Bene, e che cos'è l'esperienza spirituale allora? Una battuta, avevo pensato all'inizio di parlare molto di più di questo, ma comunque diciamolo lo stesso perché è importante, no? C'è un testo molto interessante di Giovanni Moioli, che è un teologo che ha insegnato a Milano, eccetera. Lui diceva che l'esperienza cristiana è, prendiamo la frase in neretto, si può esprimere come un soggettivo che prende la forma di un oggettivo. Cioè, l'esperienza non è solo il soggettivo e non è solo l'oggettivo, non sono né solo io né solo Cristo, ma è quando io prendo la forma di Cristo. Cioè, io però sono dinanzi a un oggettivo, cioè sono io persona, ma non sono dinanzi al nulla, al metodo, io sono dinanzi a una persona, che è quella persona, no? L'esperienza è quando c'è un incontro reale fra la mia persona, soggetto, e un altro soggetto che però è esterno a me, che è oggettivo, no? E spiegava, l'ultima battuta, in fondo il grande problema dell'esperienza cristiana è questo. Alcuni dicono, per esempio Lessing, Kant, se io prendo come misura della mia vita un altro Cristo, io smetto di essere uomo. Cioè, il prendere a misura un altro vuol dire perdere la mia umanità. Quindi è sbagliato. Quindi prendere la forma di Cristo è sbagliato. Perché io perdo la mia forma per prendere la sua forma. E lui è estraneo a me, no? Invece l'esperienza cristiana afferma che l'unica cosa seria è prendere la forma di Cristo. Cioè, io se voglio trovare me stesso, devo prendere la sua forma. Però chiaramente lo devo prendere a modo mio, cioè è un paradosso, ma io non posso copiarlo, però devo prendere la sua forma e non la mia, perché la mia forma è misteriosamente presente in lui. Un amico che voi conoscete, padre Maurizio del Oratorio San Filippo Neri, ha inventato questo esempio quando mi raccontava, parlavamo di questa cosa. Lui dice, pensiamo che cos'è il tennis, non so se tutti voi avete giocato a tennis, prendete un altro. Lui dice, fare esperienza del tennis, prendete la pallavolo, prendete un altro sport, e quando io, dopo aver fatto una serie di allenamenti, di esercizi, io arrivo a una pallina, io faccio il dritto e la pallina va esattamente all'incrocio delle linee e faccio punto. Cioè l'esperienza è quando, vedendo il maestro, ripetendo quel gesto, l'esperienza vera è quando io riesco a fare mio ciò che è di un altro. Il tennis non l'ho inventato io, è chiaro che io lo farò leggermente a modo mio, cioè come lo faceva John McEnroe, Borg, è diverso da come lo fa Federer o... Però l'esperienza è che io realmente tiro quella pallina e dico, ma arriva lì, esattamente lì, e l'altro resta inchiodato perché io... In questo senso l'esperienza è diversa dall'esperimento. L'esperimento è, lui dice, prendiamo l'esempio, io mi danno una racchetta, mi tirano la pallina, io non la so prendere, dico il tennis è brutto perché non riesco a tirarla. Cioè, all'inizio è brutta un esperimento perché non serve a niente, perché non ti porta a saper giocare bene. Invece la formazione, l'esperienza, è quando io so giocare bene. Cioè quando io ho talmente preso la forma di Cristo, che è la mia forma, non è solo la sua, è la mia, ma è la sua. E allora io gioco veramente bene. E io sono il più bravo, sono importante essere più bravi nella fede cristiana, ma io sono bravo a giocare. Io sono bravo a essere cristiano, sono bravo a essere suora agostiniana. Cioè, do veramente è il meglio di me, della fede, della vita. Cioè, è la mia formazione. Io sono gioco che è uno splendore, che è una meraviglia, che è una cosa. È suo, io l'ho imparato, non è mio. Ma è mio, come non è mio? Seconda premessa, prima premessa almeno un po' è chiaro? Poi ci riflettete, solo per farvi riflettere. Seconda premessa, che cosa vuol dire prendere una forma, prendere la forma di Cristo, eccetera, formare Cristo in noi, eccetera, no? E qui ci rifacciamo a una riflessione che viene dalla teologia così morale, le scelte di vita, gli esercizi di Sant'Ignazio, eccetera, ma prendiamo solo qualche cosa in maniera indegna, come sempre. E noi possiamo prendere una forma a tre livelli, che sono sempre in una relazione molto profonda fra di loro, e hanno però una relazione reale, vera nella vita. Non dobbiamo dimenticare nessuno di questi tre livelli, perché sono fondamentali. Prima di entrare nei tre livelli, diciamo una cosa. Nell'esperienza umana, nella formazione, noi ci rendiamo conto che noi siamo persone piene di appunto mille ipotesi diverse. Io voglio fare questo, però voglio fare anche il contrario di questo, voglio mangiare i dolci, però voglio fare la quaresima, mi piace quel ragazzo, quella ragazza, però mi piace essere prete o suora, vorrei studiare, però vorrei anche essere noi abbiamo mille linee che partono in tutte le direzioni, no? E si dice che le donne lo hanno ancora di più, io non essendo donna non lo so bene, cioè che una cosa difficile è tenere l'unità di ciò che si vuole, cioè ma che la donna è bravissima in questo, cioè ha mille pensieri, ma in realtà riesce a indirizzare la sua vita, averla come unità nonostante il fluttuare di tanti pensieri, no? L'esperienza della spiritualità cristiana, in particolare Ignazio di Loyola, uno di questi maestri, ma anche Agostino chiaramente, è che noi non riusciremo mai a dominare tutti i nostri sentimenti, cioè con i sentimenti dobbiamo fare i conti. Noi vogliamo una cosa ma anche non la vogliamo, perché vogliamo il contrario, ne vogliamo una di mezzo, ne vogliamo le tre qua, noi vogliamo tante cose, no? E Ignazio negli esercizi insegna che i sentimenti vanno ordinati, cioè vanno messi in ordine, e lui dice vanno ordinati, qui è un testo di Martini solo per farvi riflettere, non in senso dispotico. Cosa vuol dire in senso dispotico? Cioè che io mi illudo di cancellare dei sentimenti che ho, di provare una tentazione, una concupiscenza, di provare la rabbia, di provare la freddezza, l'indifferenza. Cioè, lui, Ignazio, la fede cristiana è molto realista, cioè è illusorio pensare che tu riuscirai a ordinare i sentimenti eliminando quelli che non vuoi, che non ti piacciono, facendo unità. Quello che però è fondamentale, e questo Dio potrà anche toglierti, o addirittura poi all'improvviso te li fa ritrovare tutti quanti quando meno te l'aspetti, ma li puoi ordinare in senso politico. Cosa vuol dire in senso politico? Vuol dire che tu devi capire che cosa veramente desideri, e in nome di ciò che veramente desideri riesci a dire questa cosa io è vero che la sento, ma in fondo non è così importante, cioè in fondo ci posso convivere con questo malessere, con questa rabbia, con questa tristezza, con questa, perché in fondo io so che nel profondo è quello che io amo, è quello che io desidero, cioè io non potrei mai fare a meno di quello, e quindi questa cosa che pure a me mi piace è a un livello più superficiale, quindi pazienza, no? Non esiste un ordinamento senza un prima o un poi, senza priorità, senza un ordine dei valori, senza un cammino che va verso una meta. Cioè prendere forma vuol dire dire dove voglio andare, e quindi che ordine c'è? Cioè io posso volere questo, questo, ma questo è quello che io non rinuncerò mai a questo. Immagino, pensate ai sentimenti, no? Pensiamo ai giovani, ai seminaristi, alle novizie, quanti sentimenti vengono, no? Io vorrei essere suora, però improvvisamente mi viene un altro pensiero, però e se Dio vuole, ma qual è ciò che ordina, nel senso questo, questo c'è, ma in fondo me la posso tenere tranquillamente, mentre se io prendessi questa cosa che vale di meno e perdessi questa, io poi avrei questa cosa, ma poi mangerei tutta la bile perché non ho preso, non sono andato dove io volevo quella cosa più grande, dove io volevo servire Dio, volevo, che cosa voglio veramente? Per fare un esempio nostro tipico cattolico, no? Pensate ai nostri giovani che vogliono veramente tutto, no? Cioè alcuni vorrebbero sposarsi, però vorrebbero stare sempre in parrocchia, però vorrebbero sempre... cioè, tu devi qual è la cosa che prende realmente il tuo cuore, ciò che orienta la vita? E allora dici, vabbè, questa cosa la devo lasciare. Cioè, se io voglio stare sempre in parrocchia, non posso fare gli occhi dolci ad un ragazzo, e viceversa, no? Cioè, se io... però allora mi devo sposare, allora devo andare in una direzione. Qual è il punto, qual è l'ordine delle cose che io desidero, no? Nella tradizione, diciamo, spirituale, che è stata poi un po' chiarificata con la teologia del nostro tempo, ma in fondo si è sempre saputo, ci sono tre tipi di opzioni, opzione vuol dire scelta, insomma un termine che a me non piace molto, ma si usa nella teologia morale. Si potrebbe dire che ci sono innanzitutto le scelte che potremmo chiamare, quelle che si chiamano le scelte fondamentali, la scelta sul senso della vita, cioè io voglio credere, io voglio la verità. Voglio essere in comunione con Dio. È la scelta che spesso si rimanda più di tutte, cioè io non prendo la forma di Cristo perché io non mi decido per Cristo, non mi decido, io sarò credente per sempre, io morirò per testimoniare Cristo, io voglio servire Cristo. Spesso i nostri ragazzi vogliono decidere se sposarsi o non sposarsi senza aver deciso se vogliono credere. Se credono, se non credono, io decido una cosa, ma non decido la fonte della mia vita, non mi pongo, non mi formo su ciò che è al centro. Tu sei credente o non sei credente? Dio c'è o non c'è? Chi è Dio? E cosa vuol dire servirlo? Questo vale a... È difficile dire, per esempio, per un ragazzo si deve sposare o no se non sa chi è Dio, no? Certo che è possibile, le persone si sposano anche da altri, però possono bypassare questo problema, no? Una seconda scelta è la scelta di uno stato di vita, cioè io voglio servire Dio da monaca, da mamma, da sposa, da missionaria che si occupa della povertà e annuncia il Vangelo nelle bidonville, cioè io prendo questa fede che è mia, io voglio essere con Gesù, voglio essere in comunione con Lui, ma io voglio essere in comunione con Gesù piena di bambini. Voglio essere in comunione con Gesù dentro un luogo dove si cerca Dio nella preghiera, dove si prega per il mondo intero, dove si prega per i figli di tutti i nostri amici, le nostre amiche. Prendere una forma di vita vuol dire concretizzare quella scelta grande in una scelta che è una scelta di una vita. E notate, non è un passatempo, cioè richiede un tempo, no? Ma voi sapete che una scelta di vita, come l'altra scelta, per principio è per tutta la vita. Cioè non è una scelta che si rifà dopo 15 anni, 20 anni, no? È una scelta che implica il dono totale di noi stessi. Anche una sposa dona tutto se stessa, sebbene tutta la nostra cultura finge che non sia così. Cioè noi abbiamo una cultura che dice tu sei donna, ma ti sposi, ma tienti te stessa. No, non è possibile. Cioè l'orientamento è che tu decidi di donarti come sposa, ma ti doni, non ti riprendi più indietro. Il problema è che noi abbiamo pieni di persone che fanno le cose a metà, perché se volete è la nostra cultura, e fanno tenerezza anche, cioè bisogna dire. Ma non è questa la forma di per sé dell'amore, no? E le persone lo sanno, cioè le persone arrivano a dei nodi della loro vita dove dicono ma io sono, cioè, mi sono donato o non mi sono donata? E anche l'altra lo sente, cioè, ma tu non ti sei ancora donato, non ti sei ancora donato, cioè, chi sei? Che cosa cerchi? Per cosa ti doni, no? Capite che c'è una relazione fra queste due scelte che orientano, danno forma, no? Cioè, danno una forma. Perché da un lato questa qui è, se volete, il motivo grande del donarsi, cioè, uno potrebbe dire perché io mi devo donare tutto se non mi devo donare tutto a Dio? In realtà la scelta di fede è un sostegno nella vita familiare, no? Ma è anche vero il contrario, cioè che la scelta di Dio si concretizza in una scelta concreta, cioè ha bisogno di... non è una scelta ancora matura pienamente se non è diventata una scelta di vita. Un terzo tipo di scelte sono le scelte cosiddette semplici, particolari, ordinarie, dove... ci sono delle, come dire, se io voglio raggiungere quello, è chiaro che questo implica che io, per esempio, vengo a vivere qui, che io, non so, non uso il computer come prima, che io mi alzo, prego, sto sveglio. Se io voglio sposarmi, implica che io comincio a accettare il sacrificio di imparare a accettare le critiche del mio fidanzato, implica che io comincio a dire io invecchierò dando la... Cioè, ci sono delle scelte concrete che rendono vero la forma generale, cioè non esiste una forma generale che non passi tramite una forma concreta, ordinaria. Uno non può dire io voglio cercare Dio ma non prego, io voglio essere sposa però la vacanza vado dove voglio, io voglio essere padre ma nelle vacanze non sto con i miei figli. Ma cosa vuol dire? Cioè, non essere padre vuol dire che tu le vacanze le passi con i tuoi figli. Cioè, è vero che essere padre, tu sarai padre anche se tuo figlio non lo vedi mai. Ma non è esattamente, cioè la scelta concreta ha una relazione con il tuo essere padre, no? Quindi la scelta concreta da un lato prepara le grandi scelte, d'altro canto le concretizza, cioè le grandi scelte si riassumono continuamente nel farle proprie quotidianamente, no? E un altro testo che vi ho messo qui, sempre per girare intorno alle cose e farvi riflettere, siamo nella seconda e ultima premessa, poi entreremo nel tema vero e proprio, è un autore sempre della Gregoriana. Lui spiega che il comandamento ha senso in vista del dono, in vista del desiderio, in vista della meta che voglio raggiungere. Cioè, il comandamento è fondamentale, non c'è vita cristiana senza comandi, senza sì e no. Questo no, questo sì. Questo non lo devi fare, questo... Ma ciò che ti slancia non è il comando è a servizio del dono di te. Quello che tiene unito è il dono che ti fa accettare il comando. Io voglio amare i miei bambini e allora io dico di no a una cosa che pure mi piacerebbe, che è andarmene a passeggiare appunto l'estate per conto mio. Ma siccome io... ciò che orienta, ciò che dà forma, ciò che forma, fra virgolette, è prendere una forma per cui ciò che io voglio raggiungere è bello. È bello essere madre, è bello essere una donna di preghiera, è bello far del bene nella preghiera, salvando il mondo, pregando per i peccatori. Io voglio raggiungere quella forma, io voglio amare i peccatori pregando per loro in un monastero. E allora in nome di questo accetto un comando, perché c'è un ordine, c'è un ordine appunto, l'ordine è che questo è bello. E allora posso prendere anche una cosa che è meno bella, ma che è meno importante, che in fondo è una cosa che non cambierà niente, sì, ci soffrirò un po', ma chi se ne importa, perché quella cosa io ce l'ho stretta in mano, mi prende il cuore, mi prende la vita, eccetera. Ultima parte di questa premessa, e concludiamo, ho messo un accenno sul corpo e l'anima, appunto lo avrei sviluppato di più, ma è bene invece entrare più nella parte biblica. Prendere forma vuol dire mettere in gioco il corpo e l'anima, non solo l'anima ma anche il corpo, non solo il corpo ma anche l'anima. Mentre una delle grosse difficoltà che noi abbiamo, è inutile che ce lo nascondiamo perché viviamo in questo contesto, e questo contesto ci fa un po' interrogare anche a noi, ci crea dubbi, problemi, imbarazzi, esitazioni, no? Non c'è un'anima senza un corpo, perché noi non abbiamo un corpo ma noi siamo un corpo, cioè noi per andare verso Dio in qualsiasi, sia totalmente, sia nella forma di vita, sia nelle scelte particolari, dobbiamo metterci l'anima e il corpo, dobbiamo metterci la nostra interiorità e la nostra corporeità. Mentre il nostro tempo tende a dire, tu col corpo fai quello che vuoi, basta che con lo spirito vai verso Dio, e questo è assolutamente impossibile. Perché invece sono talmente uniti il corpo e l'anima che se io non ci metto il corpo neanche l'anima va verso Dio. Cioè, il corpo e l'anima vanno insieme, vanno profondamente insieme. Se volete si potrebbe fare una critica al nostro tempo di essere assolutamente spiritualista, cioè il nostro tempo ha un tale disprezzo dell'anima, dice ma sì, che poi è un disprezzo del corpo, ma io voglio bene anche se io tradisco mio marito, ma tradire, cioè dare il corpo vuol dire dare l'anima, cioè non è possibile separarli, se tu dai il corpo è l'anima che stai compromettendo. Pensate anche in senso positivo, cosa vuol dire il rito, il tempo, gli orari, il svegliarsi la notte. Dio lo si serve con i segni, con il corpo, con ciò che è la nostra carne, perché l'anima viene nutrita dal corpo, viene sostenuta, non è una cosa che esiste senza il corpo. Pensate anche ai segni che noi abbiamo, l'abito, il velo, gli anelli, eccetera, no? E in questi giorni leggevo questo testo straordinario di Giovanni Paolo II, quando era vescovo del 60, si chiama La bottega dell'orefice, un testo sul matrimonio, e ci sono questi due fidanzati che si fermano dinanzi agli anelli e dicono: questi anelli sono solo un pezzo di ferro, cioè un pezzo di d'oro, non di ferro, d'oro, d'argento, non anzi, ma mai un anello di ferro, ma quando io te le metterò al dito, quell'anello ci porterà il nostro amore. Cioè, è vero che l'amore è un'altra cosa, ma io mi accorgo che ti amo veramente quando compro quell'anello e te lo metto al dito, perché è nel segno di carne che io ti do il mio cuore. E infatti dice quel testo, esitammo dinanzi a quella, alla bottega dove fece, perché lì era in gioco, io sentivo che se ti davo quell'anello ti stavo veramente dicendo che io non è che dico voglio cercare Dio, io dico voglio cercare Dio, voglio entrare in monastero, cioè che è una cosa concreta, che vuol dire quelle cose a mio padre, a mia madre, a X persona, vuol dire avere quell'abito, alzarsi a quell'ora, andare in quel posto, cioè c'è una relazione profondissima. E d'altro canto è profondamente vero il contrario, cioè che non si può mettere in gioco il corpo se non c'è il cuore, se non c'è l'anima, se non c'è tutto noi stessi che entra dentro quella cosa, no? Che accetta anche il corpo, il sacrificio del corpo in tutti i sensi, nel matrimonio, ma perché c'è ciò che io voglio, cioè io ho orientato la mia vita, e quindi non è un comando, ma è un modo di costruire me stesso, di dare una forma a me stesso, no? E capite che qui torniamo a quello, l'assunto della prima premessa: prendere forma vuol dire sapere cosa si vuole, sapere cosa è bello, sapere cosa vale per Cristo, cosa vale per noi, e quindi avere paura ma anche vincere la paura, perché io voglio prendere una forma, e se volete capire proprio che non avere una forma vuol dire non amare, cioè rovesciare il discorso iniziale, non avere una forma è quello il vero dramma. So di dire cose difficili, problematiche per tutti noi, ma solo per farvi riflettere, cioè noi dovremmo capire, ma convinti, cioè non come la scommessa, capire che il vero dramma è, perché se non prendi una forma vuol dire in fondo che non ami, che non credi, che non ti doni, no? E invece prendere una forma vuol dire io amo il Signore, io accetto che Lui guidi la mia vita per i fratelli, sarà un dono, e questo è il dono che io voglio che ci sia. Bene, veniamo allora direttamente al tema, più direttamente a qualche argomento biblico su questo, così a mo' di slogan ho messo dei titoli che poi vi possono essere utili per riassumere. Primo titolo: formarsi vuol dire credere. Una frase un po', se volete, ad effetto esagerata, no? Cioè, la fede ci insegna, in maniera molto semplice, che essere formati, se è vero quello che noi stiamo dicendo, ed è vero secondo me, formarsi vuol dire io, Signore, credo in te, credo nel Padre, nel Figlio, nello Spirito, io crederò per sé, io sono credente, io ho fede. Cioè, non esiste una formazione cristiana che non approdi alla fede. Anzi, è chiaro che questo è il cuore della formazione. Cioè, formarsi vuol dire essere donne di fede. Vuol dire avere la fede. Vuol dire credere. Non credere in noi, ma credere nel Signore, no? Questo è esattamente il problema della lettera ai Galati, questa frase che voi avete scelto di Galati 4,19, no? Cioè, cosa è successo alla comunità della Galazia? La Galazia, sapete, è una zona, è difficile dire, c'era la Galazia del sud e la Galazia del nord, io sono dell'idea della Galazia del nord, che sarebbe la zona intorno ad Ankara, che si chiama Ancira ai tempi di Agostino, ai tempi di San Paolo, eccetera, sarebbe il centro dell'Anatolia, è una zona molto grande dove c'erano i Galati, i Galli, che erano venuti anche in Francia, anche in Italia, eccetera, c'era questa grande zona abitata da questa popolazione, i Galati. Queste persone si erano convertite e poi avevano cominciato a ritornare, è difficile dire esattamente cosa succedeva, ma si erano riorientati verso i riti ebraici, avevano ricominciato a circoncidere i figli, loro stessi, avevano ricominciato a osservare le prescrizioni dell'Antico Testamento. E Paolo, sapete, li tratta molto duramente, tra i Galati, una delle tre più dure di San Paolo. San Paolo gli dice: voi non avete più la fede, cioè voi pensate che la vostra salvezza consista nelle opere, non nella fede. La stessa cosa che dirà Lettera ai Romani in maniera più ordinata, più a modo di saggio, no? La Lettera ai Galati è come un testo incandescente, la Lettera ai Romani è più come un libro di teologia scritto per capitoli, per punti, in maniera più serena, no? Ma sostanzialmente il tema: voi non credete più che ciò che vi salva è la fede in Cristo. Voi cercate il senso della vostra vita, potremmo dire il senso della vostra formazione, prescindendo dal fatto che è la grazia di Cristo che vi salva, la sua morte per i vostri peccati, la sua risurrezione per voi. Voi non credete più che Cristo è la salvezza. Capite che questo è un tema importantissimo oggi, ancora di più, il Papa lo ripete continuamente, cioè il Papa dice: ma noi crediamo in Cristo? Cioè noi abbiamo come centro, come orientamento della nostra vita, la fede in Gesù, come la cosa più preziosa, la cosa più amabile, più adorabile. E ricordo, fece scandalo fin dall'inizio, ma poi lo sta ripetendo sempre, il primo discorso che lui fece ai vescovi della Svizzera, che vennero in visita dall'Imina il primo anno, e sapete, in Svizzera c'è stata tutta la corrente calvinista, Karl Barth, i grandi teologi, che hanno detto non sono le opere che salvano, è la fede. Cioè, pensate a quante critiche sono state fatte nel 1500 contro i cattolici, che secondo questi autori grandi anche dicevano: i cattolici tengono troppo alle opere, alla preghiera, al pellegrinaggio, alla carità. I cattolici pensano di andare in paradiso a partire da ciò che loro fanno per gli altri. E ai vescovi svizzeri il Papa domandava: ma voi credete che è la fede che salva e non la giustizia e non la carità e non l'aiuto ai paesi del terzo mondo e non il mercato equo e solidale? Cioè voi avete la fede, è chiaro che non lo diceva i vescovi che ce l'hanno, ma gli poneva come un problema loro come pastori. Cioè voi, la Chiesa svizzera sta insegnando che il povero è salvato dalla fede e non dal denaro che voi gli date, che quindi lui ha bisogno di credere. E quindi per esempio c'è bisogno della vita religiosa, della preghiera, c'è bisogno della grazia di Dio, cosa vuol dire che la fede salva? Ecco, la questione della Lettera ai Galati è questa, e questa frase qui è esattamente questo, cioè Paolo dice: io vi ho formato Cristo, voi l'avete perso, cioè voi non avete più la fede, voi non credete. Io devo riformare Cristo in voi, devo ripartorirvi di nuovo, se voi leggete i versetti precedenti, io devo partorire di nuovo Cristo perché voi non avete Cristo, non avete la fede, non avete. Allora, primo punto nodale, formarsi per il Nuovo Testamento vuol dire credere, vuol dire avere fede in Gesù. Più che non nelle opere che facciamo, più che non nelle opere di carità, che sono bellissime, che sono importantissime. Infatti la lettera dirà: la fede opera per mezzo della carità. Cioè è chiaro che la carità è importante. Ma Paolo dice: non è questo il cuore è la fede. Il cuore è la fede che Cristo per grazia ci dà la vita. Vi ho messo qui alcuni testi, così come sempre, per arricchire la riflessione. Un testo che mi ha colpito moltissimo, di uno spettacolo fatto da un giovane attore di formazione neocatecumenale, è uno spettacolo terribile ma molto interessante, anche molto divertente, in cui si intitola "Guai a voi ricchi" e poi sottotitolo "Mio padre era catto comunista", e riflette su quello che si diceva negli anni 60-70 in Italia, no? E lui riflette su questo aver sposato completamente l'idea che la Chiesa ha bisogno di un'azione sociale, dimenticando completamente la fede. E racconta, il brano che mi ha colpito di più, me lo sono fatto mandare, gli ho mandato una mail, parla di questi guerriglieri preti, no? Sapete che a quei tempi c'erano dei preti che andavano a sparare, a combattere, e lui dice: queste foto di questi preti sono tutti belli, come Che Guevara, i preti guerrieri sono tutti più belli, perché quando hai un nemico sei sempre bello, no? I preti guerriglieri sono figure mitiche, leggendarie, mi sono letto un sacco di biografie, testimonianze, poi ho letto le storie degli altri guerriglieri, quelli marxisti. Dicono esattamente le stesse cose. Magari il prete mette la parola Cristo al posto di qualche altra parola, però combattono insieme, per lo stesso ideale, con gli stessi fucili. Solo che uno è prete e l'altro dice che la religione non ha senso. Perché dicevano: non si tratta di capire se l'anima è mortale o immortale, ma che la fame è mortale. Il vero problema dell'uomo è che la fame è mortale, non è se l'anima è o non è immortale. Su Dio o non Dio, la Vergine della Madonna, discuteremo dopo, quando la gente avrà da mangiare, adesso non c'è tempo. e lo dice anche con questa gente, ha dato il sangue, sono morti, cioè sia i guerriglieri marxisti sia i marxisti cattolici sono morti questi per fare queste cose, no? Però mi stanno dicendo una cosa che non mi dà pace, e cioè che di fronte ai fatti cruciali dell'esistenza, le questioni di vita o di morte, credere che un uomo, Gesù, sia morto o poi risorto, o non crederci è uguale? La fede cambia così tanto poco la vita? Se Dio esiste, a che serve? A chiacchierare di Lui quando i casini li abbiamo già risolti, perdonate la parola un po', che ai miei tempi sarebbe stato uno scandalo. Cioè, Dio serve per dire quando abbiamo risolto, allora tiriamo fuori Dio, la fede. Ma che razza di Dio è? San Paolo avrebbe accettato questa lettera, cioè ai Galati avrebbe detto è Dio, chi è Dio? Questo è ciò che forma e dà forma alla vita, ti forma, ti... Un secondo testo, molto più antico, ma bellissimo, uno dei testi, forse il testo più bello che ho letto in quest'ultimo periodo, è un testo di Peppone e Don Camillo, che tutti quanti voi sicuramente conoscete. C'è un brano in cui appunto Don Camillo parla al crocifisso, me l'ha regalato un ragazzo straordinario della parrocchia dove sono stato parroco, e Don Camillo si lamenta dinanzi alla confusione totale, al macello. Signore, cos'è questo vento di pazzia? Il mondo corre verso la sua rapida autodistruzione. E il crocifisso che parla sempre, è Cristo che parla con... Don Camillo è un prete credente, non è come i preti dei telefilm di adesso, è uno che parla con Gesù, e Gesù gli dice, Don Camillo, perché tanto pessimismo? Allora il mio sacrificio sarebbe stato inutile? E lui gli risponde, no signore, io intendevo soltanto dire che oggi la gente crede soltanto in ciò che vede, tocca, le cose di oggi sono state dette 50 anni fa, ma esattamente... Ma esistono cose essenziali che non si vedono, non si toccano, l'amore, la bontà, la pietà, eccetera. Cose senza le quali non si può vivere, gli dice il prete al crocifisso, come se il crocifisso non lo sapesse. Questa è l'autodistruzione di tutto di ciò di cui parlavo. Signore, se è questo ciò che accadrà, cosa possiamo fare noi? Cioè, Don Camillo chiede al crocifisso, ma noi allora cosa dobbiamo fare dinanzi a questo mondo che sta perdendo la... Il Cristo sorrise. Ciò che fa il contadino quando il fiume travolge gli argini e invade i campi, cioè sono i momenti in cui il Po esce dagli argini e allaga tutto. Bisogna salvare il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole l'asciugherà. Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa ancora più fertile dal limo del fiume e il seme fruttificherà. Bisogna salvare il seme, la fede. Don Camillo, bisogna aiutare chi possiede ancora la fede a mantenerla intatta. Come il contadino ha bisogno di non perdere il seme, perché se c'è il seme, qualsiasi cosa succede lo rimetti, ma se tu hai perso il seme quando c'è l'allagamento, e poi dopo cosa ci rimetti nella terra quando l'acqua scende? Cioè non ci sarà più il grano, perché tu non hai il grano, non hai il seme di grano, no? E allora dice, bisogna salvare la fede. È la fede che bisogna averla, mantenerla intatta per poterla rimettere dentro la terra, perché tutto il macello sarà misteriosamente qualcosa che rifeconderà, renderà di nuovo feconda la vita, e se ci sarà chi ha veramente la fede, quella fede farà di nuovo germogliare cristiani, credenti, suore, preti, ma se i preti, le suore, i laici non hanno la fede, l'hanno persa, quando l'acqua scenderà che cosa avranno da dare agli altri, no? Bene, legato a questo, secondo punto, è evidente nelle lettere Galati e in San Paolo che questa fede non viene dall'opera di Paolo, ma viene dalla rivelazione di Dio, è un mistero che si rivela. Cioè, questa fede non è una costruzione di Paolo, ma Paolo incontra Cristo che gli viene a lui. E qui per questo ho usato poi un'espressione, l'autorità che educa e forma, cioè la fede nasce da un'autorità, non nasce da te, ma nasce da una persona autorevole, nasce da Cristo. Formarsi vuol dire riconoscere che c'è un'autorità, riconoscere che tu sei figlio, discepolo, convertito da colui che è più grande, da colui che è più bello, che è da Dio stesso, che è la vera autorità. Si potrebbe dire, per affrontare le tematiche di oggi, se non c'è autorità non c'è educazione, cioè l'autorità è costitutiva di ogni fede e di ogni cammino educativo. L'educazione non è mai un cammino alla pari, ma è un cammino dove io sono dinanzi a chi vale più di me e lo seguo. poi lo contesterò pure, gli dirò non sono d'accordo, ma c'è qualcosa che mi fa innamorare di bellezza, di verità, mi conquista e io lo seguo, no? Pensate per eccellenza alla situazione di San Paolo e della sua, chiamatela conversione, chiamatela rivelazione, apparizione di Cristo risorto, adesso non è importante, non entriamo in questo. La cosa che gli esegeti dicono in maniera molto chiara è che San Paolo non era in crisi. Cioè San Paolo non è che è arrivato alla fede perché lui dubitava, perché non gli piaceva l'ebraismo, perché lui... No, San Paolo cioè Gesù è venuto verso San Paolo e San Paolo ha detto, io non ne posso più fare a meno. Cioè non è Paolo che è andato verso Gesù, è l'autorità di Gesù che è andata verso San Paolo. E San Paolo da quel momento in poi non si è più potuto tirare indietro. Quindi è la fede che nasce dalla risurrezione, da Cristo, dal Vangelo, quando San Paolo era tranquillissimo, era assolutamente felice della sua vita, no? Il che non vuol dire che se uno di voi o uno di noi cerca Cristo perché non è felice, non va bene, no? Ma è interessante che noi ci ricordiamo che non è la nostra infelicità che fa Gesù, non è la nostra mancanza, ma è la scoperta della sua grandezza, cioè è Lui che fa la nostra fede, non noi che facciamo Lui. Perché se noi facessimo lui, non è vero niente. In San Paolo è evidente, lui stava lì tranquillo, andava anzi, era convinto che era sbagliato il cristianesimo, che bisognava per sé. E Gesù lo prende, gli dà una schiaffo in faccia, una pizza si dice a Roma, eccetera, e lui dice, ho sbagliato tutto. E pensate che in San Paolo c'è questa riflessione a livello formativo molto forte, cioè noi abbiamo nella famosa Atti 17:23 al Dio ignoto, cioè c'è l'idea che Dio non lo puoi trovare, al Palatino sul colle c'è un antiquarium, un museo epigrafico che io amo moltissimo e dentro visitandolo ho trovato questa iscrizione: sia un Dio sia una Dea consacrato, Caio Sestio, figlio di Caio Calvino, pretore. Cioè i romani di quel tempo non pensavano più che si potesse trovare Dio, appunto sul Palatino c'era un'ara che diceva sia che sia un Dio sia che sia una Dea che accetti questo sacrificio, perché tanto noi non sappiamo se è maschio, se è femmina, se è buono, se è uno, se sono tanti, cioè era il dire Dio forse ci sarà ma chissà com'è fatto, no? E San Paolo lo trova perché Cristo gli si rivela, cioè è lui che si rivela a San Paolo, no? Se voi prendete 1 Corinzi 1:20, San Paolo ironizza dicendo dov'è il ricercatore di questo mondo? Cioè la formazione non è semplicemente ricercare Dio, perché tutta la tua ricerca non ti fa arrivare a Dio, se Dio non viene a te, cioè la formazione non è che tu cerchi Dio, ma è che Dio viene a te. E poi per lui è importante anche cercare Dio, notate, poi lo recupereremo dopo questo, ma il cuore della formazione non è la tua ricerca, non è il tuo andare, il tuo camminare, perché tutti i ricercatori del mondo con la loro sapienza non hanno potuto conoscere Dio. E Romani 10:20 cita Isaia 65:1, un'espressione fortissima: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Un paradosso della formazione, cioè la formazione è quando tu ti fai trovare, quando Dio si fa trovare mentre tu non lo cerchi. A volte capita così, cioè certe conversioni avvengono, ma tu non è che stavi cercando, è quella persona lì che ti ha conquistato, ti ha trafitto il cuore, cioè è quella suora, è quella testimonianza, è quella parola del Papa, è quella, cioè tu sì cercavi, ma è dopo che capisci che non andava bene, cioè è quando vedi Cristo che dici ecco cosa io volevo, non è che lo sapevi prima cosa volevi, non lo sapevi neanche che non andava bene, ma lo sai perché vedi Lui, no? Pensate a livello educativo, per esempio, quanto è importante anche a livello umano, no? Cioè il dire l'educazione, la formazione nasce da una paternità, da una maternità, da un'autorità, cioè non è dire cammina, tu cammini e non vai da nessuna parte se non c'è qualcuno che ti presenta la grandezza di Dio, no? Faccio 2 esempi concreti, no? Molto semplici. Una cosa che ogni tanto mi torna in mente è di mio padre, noi da bambini andavamo sempre al mare. Arriva degli Etruschi vicino Livorno, non so perché mio padre ci portava sempre là, poi a un certo punto disse, basta, quest'anno non andiamo più al mare, andiamo in montagna. Rivolta, noi siamo 4 figli maschi, una rivolta, no, noi vogliamo andare lì, sono i nostri amici, nessuno di noi gli aveva tenuto il broncio per mesi interi perché lui aveva deciso che si andava in montagna a San Vito di Cadore, no? perché lui ci ha portato lì, comincia a camminare, adesso mio fratello che ha due bambini piccoli ha riportato i suoi bambini esattamente dove nostro padre ci aveva portato in montagna, perché noi abbiamo scoperto la bellezza della montagna perché mio padre ci portava, cioè non perché noi volevamo andare in montagna, se noi non ci volevamo andare per niente, ma la sua grinta, la sua forza di dire no, si va lì perché è bello, e ci ha guidato a scoprire la meraviglia della montagna, la meraviglia del silenzio, la meraviglia della natura, delle vette, eccetera, no? Allora l'educazione ha un'autorità, e Cristo è l'autorità, cioè Lui, la sua grandezza mi forma, non sono solo io che mi formo, è chiaro che io mi formo, io devo camminare poi in montagna dietro mio padre, ma serve mio padre che mi porta in montagna. Sarebbe illusorio dire le novizie, le postulate si formino e noi non gli proponiamo la grandezza di Agostino, non facciamo cantare i testi di Agostino e così via, no? Cioè è quella cosa che mi tira, no? Pensate a un altro esempio che io faccio sempre, pensate a Benigni e Dante, no? Sia che lo amate sia che non lo amate, pensate a Roberto Benigni che ha riportato l'Italia verso l'amore della Divina Commedia, ma non è che aspettava di dire vi piace Dante? No, allora non ve lo racconto. Come fanno gli nostri insegnanti, no? Che sono ignoranti, sono stupidi. Ah, e i ragazzi non capiscono Dante, e quindi leggiamo un altro autore moderno, leggiamo, che ne so, quello che volete voi, insomma. L'antologia di Spoon River, che è bella lo stesso, ma è bella quella. Cioè, lui lo fa cantare, e allora la gente dice, bisogna leggere, bisogna conoscere, bisogna amare, ma perché c'è lui che lo fa cantare, cioè formazione è dare questa nota alta, eccetera, no? E facciamo ancora il punto 2A e poi facciamo la pausa. Resistete ancora?
Sì.
È la...
Sì.
Su un sottopunto. In questo senso è interessante, qui recuperiamo l'aspetto formativo di tutti gli altri aspetti che non sono specificamente cristiani, è interessante notare che dalla Bibbia emerge chiaramente, stiamo riflettendo su Paolo, ma la cosa si può ampliare, non è stato Paolo a cambiare il cristianesimo. Voi sapete che alcuni autori affermano questo, no? Che il cristianesimo l'ha inventato San Paolo, cioè Gesù era un rabbino, era uno. Quello che si dice Gesù e Gian Paolo è sempre speculare. Se Gesù è un rabbino, è chiaro che San Paolo si è inventato tutto. Cioè è evidente, se Gesù c'è qualcuno che ha inventato che Gesù era figlio di Dio, che Gesù era risorto, che Gesù era lui il regno, il regno non era un'altra cosa. Allora alcuni autori dicono Gesù era solo un uomo, era solo un rabbino, forse era pure sposato, queste stupidaggini da quattro soldi, e allora chi è il vero inventore del cristianesimo è San Paolo. Fra l'altro non si rendono conto che in questa maniera stanno dicendo che Gesù non è per niente interessante e che San Paolo e San Giovanni sono i veri giganti. Invece San Paolo dice esattamente il contrario, è Cristo che mi ha formato. E io formo Cristo, cioè non sono io che ho cambiato Cristo, è Cristo che ha cambiato me. Cioè l'incontro con Cristo mi ha cambiato, io non ho cambiato Lui, Lui mi ha cambiato. Anzi, prima io non esistevo in qualche modo, Lui mi ha formato, si potrebbe dire, no? Pensate a una frase che secondo me è di una forza straordinaria, quando in Prima Corinzi 15:8, lo trovate qui, lui dice: ultimo fra tutti, Cristo apparve anche a me come a un aborto. Noi a volte non ci soffermiamo su questa parola. Cioè, cosa vuol dire che San Paolo si sente un aborto? È difficile dire, io non sono San Paolo, ma dire è come se io fossi una vita non ancora nata. Cioè, io ero vivo, io ero un neonato, ma in realtà io ancora ero nato morto. È apparso a me che ero un vivente morto, un bambino. Cristo è colui che mi ha reso un vivente. Cioè lui mi ha cambiato, io da un aborto sono diventato un uomo vivo, sono diventato una persona, è fortissima questa frase, no? Ultimo fra tutti, per me Cristo è stato come la vita che viene incontro a uno che era destinato, era già morto, era già destinato alla morte. Pensate che cambiamento enorme, no? Cristo mi ha formato, la formazione è questo cambiamento, no? E allora in questo senso, dove non ci sono delle citazioni, sono dei testi, delle cavolate mie, insomma, che trovate su questo sito gli scritti più ampiamente, ma non è così importante. Cioè, è interessante che San Paolo, e pensiamo alla nostra formazione, San Paolo è vero che era ebreo, è vero che era un ellenista, è vero che era greco, Ma ciò che è fondamentale è come lui rilegge l'ebraismo e l'ellenismo, cioè il cuore della formazione paolina non è né essere ebreo né essere greco. Voi sapete che di nuovo gli esegeti si dibattono, no? E San Paolo era un ebreo, alcuni dicono San Paolo era un ebreo, altri dicono no, San Paolo ha combattuto perché era in realtà un filo greco, un ellenista. San Paolo direbbe, non è questo il problema, non mi state capendo, io certo che sono ebreo, certo che sono un amante della cultura greca, ma ciò che io ho fatto è rileggere tutto ciò che io ero a partire da questo incontro con Cristo, cioè la formazione è rileggere tutto ciò che io sono a partire da questo incontro che mi trasforma. Allora io non è che smetto di essere ebreo, non è che smetto di essere amante della grecità, di essere greco. San Paolo era ebreo, greco, romano, un paradosso, era tutto. Ma ciò che lui dice, ma queste tre cose io le ho riviste oramai in un altro modo totalmente diverso. Formazione è esattamente questo, formazione è rivedere tutto quanto a partire da questo mistero nuovo che è la presenza di Cristo in noi. Si potrebbe dire, qui sarebbe un discorso che già da solo riprenderebbe altre sette ore, ma siamo già quasi alla fine, non solo della prima ora ma anche della seconda, diciamo che un po' la nostra idea formativa globale ha perso la chiarezza che il cristianesimo dinanzi ad ogni realtà accoglie il bene che c'è prima, cioè il cristianesimo non azzera mai il cammino precedente di una cultura, di una persona, di un'etnia, di un popolo, ma insieme la critica, cioè il cristianesimo non accoglie semplicemente, ma è durissimo su alcune cose che hanno le culture, le persone, accoglie, critica e porta a compimento, cioè è un triplice movimento di dire sì, di dire no, di dire di più. Allora formazione vuol dire che dinanzi a ogni realtà, la grecità, l'ebraismo, la mia vita passata, i rapporti con i miei genitori, il mio rapporto con la cultura, il mio rapporto con la psicologia, sì, è bello questo che hai fatto, no, è brutto questo che hai fatto, quello che hai fatto trova la sua pienezza qui. È un triplice movimento in cui se io prendo solo il sì divento una persona che si svende al mondo. Cioè se io dico il cristianesimo dice sì a tutto ciò che è la vita di una cultura, l'inculturazione vuol dire che il cristianesimo dice di sì ad una cultura. È una follia perché il cristianesimo non è solo sì. Se il cristianesimo è solamente no, diventa integralismo, cioè no, tutto quello che tu sei stato prima è brutto, tutto quello che hai fatto, l'amore che hai cercato, i libri che hai letto, no. Il cristiano compie, cioè porta, dice sì, dice no e porta alla sua pienezza ogni cosa. Quindi San Paolo è ebreo, ma San Paolo non è più ebreo, ma San Paolo è ebreo oramai cristiano. San Paolo è greco, ma della grecità contesta ciò che è sbagliato della grecità, ma quella grecità che cerca il Dio ignoto trova la sua pienezza dentro Cristo. No? Continuiamo allora vedendo questa realtà del fatto che è Cristo che cambia, che forma assumendo il passato, cioè non buttando via ciò che non è cristiano, ciò che viene prima, ma anche imprimendogli un volto nuovo e soprattutto portandolo a compimento. Quindi la formazione è questa capacità in nome di Cristo di amare, ma anche di rigettare, ma soprattutto dimostrare la pienezza di tutto quanto, no? E è interessante che su questo punto insiste molto il Papa. Avete qui un testo famosissimo del 2005, non era ancora Papa, era la messa per eleggere il Papa, ma è tornato più volte su questo tema e ci è tornato anche nell'incontro del Giovedì Santo, del Giovedì della Quaresima con noi sacerdoti romani. Sapete che c'è una famosa espressione di Efesini 4:14 e 13 dove si parla della fede matura, della fede adulta. Non essere come fanciulli, ma avere una fede adulta, no? Una persona formata è una che ha una fede non infantile, ma una fede adulta, matura. E il Papa dice, riflettendo su questa frase, è vero che noi abbiamo spesso dei cristiani con una fede infantile, abbiamo persone che non hanno. Ma attenzione, che quando però si usa a volte nel mondo cristiano o non cristiano l'idea di fede adulta, vuol dire esattamente il contrario di quello che intende San Paolo. Fede adulta è uno che non crede più tanto a Cristo, non crede alla Chiesa, non obbedisce a ciò che la Chiesa insegna e va per la sua strada. Cioè, e in realtà è quello il fanciullo per San Paolo. Sapete che il testo dice appunto, Efesini 4,14, non siate più come bambini sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Cioè persone che non sanno mai se Gesù è veramente il volto di Dio, se è risorto, se è morto, cos'è il bene, cos'è il male. Cioè bevono qualsiasi idea di chi potrebbe essere la moda del momento, ma non sono radicati in Cristo. Allora dico sì, Cristo, ma in fondo la famiglia, il divorzio, qualsiasi cosa va bene, non hanno una solidità cristiana, una visione dove Cristo realmente ha rinnovato la cultura, l'idea di famiglia, l'idea di progetto, di uomo, di donna, di paternità, ma c'è Cristo e il resto va tutto per la sua strada, no? E noi abbiamo invece un'altra misura, il figlio di Dio, il vero uomo, è lui la misura del vero umanesimo. Quindi avere una fede adulta, matura, vuol dire saper vedere cos'è la famiglia a partire da Cristo. Non prendere le idee che ha il giornale che scrive, il pensatorucolo, ma avere un'idea aperta, certo, ma anche chiara, ma anche capace di vedere dove la cultura si blocca, dove non sa dare prospettiva, dove manca l'essenziale del matrimonio. Perché Gesù ha detto che il matrimonio è indissolubile? Avere una fede adulta non vuol dire che il matrimonio non è indissolubile, ma capire perché Gesù l'ha detto e perché io come cristiano, siccome mi fido di lui, lo so difendere. Gesù l'ha detto che non è bene che l'uomo e la donna si tradiscano, si separino. Perché l'ha detto? Finché io non affronto, la mia fede è quella di un bambino che viene sballottato, uno dice no, ma io non sono d'accordo, ma sì, e allora io lo seguo. Non ho una fede solida che sa entrare nei punti nodali delle scelte, del pensiero, degli orientamenti, eccetera, no? Bene, in questo senso il punto 3 è un'aggiunta a questo, che ci mantiene sulla stessa linea. La formazione, proprio perché viene da questa dono che poi è nostro personale, un oggettivo che diventa personale nostro, è sicuramente anche un debito. Cioè la formazione la si ha avendo coscienza di chi ci ha donato quello che noi siamo, quello che pensiamo, quello che amiamo. Noi siamo debitori. Una persona non formata si sente che si è fatto da solo, che lui ha le idee migliori del mondo. Una persona formata sa bene chi è che lo ha formato, sa bene che cosa ha ricevuto in debito, no? Pensate a questa espressione di Romani 1, 14-15, in cui San Paolo spiega il motivo per cui è venuto a Roma. Dice, poiché io voglio venire a Roma, ancora non c'è venuto perché la lettera è scritta in vista di un suo viaggio, io desidero perché mi sento in debito verso i greci come verso i barbari, verso i dotti come verso gli ignoranti. Sono quindi pronto, per quanto sta in me, a predicare il Vangelo anche a voi di Roma. Questa parola debito è bellissima, questa è la frase che a me ha colpito di più nell'anno paolino, è la frase su cui ho riflettuto di più nell'anno paolino. Debito lo possiamo prendere in un senso negativo, no? Cioè debito è dire, soprattutto oggi, ma io devo pagare il mutuo, non ho i soldi, mi manca... In realtà nel linguaggio paolino è straordinario. Essere in debito cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù mi ha dato una cosa e se io non la ridò ad un altro sono debitore nei confronti di chi non l'ha avuta da me. Cioè io sono così cosciente che mi è stato fatto un regalo che io non posso pensare il mio futuro senza che un altro riceva da me il regalo che a mia volta ho ricevuto. Pensate, per esempio, questa è la grande idea della maternità, cioè come fa una donna a diventare madre? Una donna dice, ma mia madre, mia nonna, hanno fatto così bene a darmi la vita, ma come faccio io a non ridarla ad un altro? Cioè, se è meraviglioso che io sono madre, ma io posso pensare che non ci sarà ancora la vita, cioè io sono in debito, non è che mi giro e dico grazie a mia madre, ma io il grazie lo dico dando la vita a un figlio, cioè quello che ha fatto lei, io sono in debito per lei e mi sdebito andando in avanti, no? La Chiesa riceve Cristo, è così, io sono così in debito verso i monasteri, verso la preghiera, verso, che io non posso pensare che ciò che mi ha aiutato a me, la nuova generazione, non abbia più un monastero, non abbia più una comunità, non abbia più la preghiera. Io, gli altri hanno talmente pregato per me, che io mi sdebito facendo a mia volta il dono, non dicendo grazie alla mia madre spirituale, ma diventando io, ma capite? Paolo dice, io sono in debito per voi di Roma, cioè io neanche vi conosco, poi vedremo che li conosce benissimo, ma io finché non vi ho dato quello che è stato dato a me, io non meritavo Cristo. Cristo mi è stato donato, è la mia formazione, è la mia vita, io lo devo ridonare a mia volta, cioè il mio cruccio è finché io non l'avrò ridonato. Qui vi ho messo una espressione, l'ho ripresa perché è un piccolo testo che avevo scritto, io ho avuto un parroco che si chiama Don Tonino D'Ammando e mi ricordo soprattutto questa cosa di lui, la cosa che mi ricordo, lui una volta, lui aveva avuto una borsa di studio per studiare al Collegio Capranica, che è un posto a Roma dove ci si forma per diventare prete, dove poi sono stato anch'io, lui era un ingegnere dell'acciaiere di Terni e gli avevano dato i soldi per entrare, per avere i libri, poter lavorare, poter tranquillamente fare il seminario senza lavorare, no? E lui mi diceva, io avrò detto grazie a chi mi ha fatto questa borsa di studio quando ne avrò fatta un'altra per un nuovo giovane, cioè quando il dono che ho ricevuto sarà ridiventato dono, la stessa cosa che vi ho già detto, niente di nuovo insomma. È interessante questa idea di dono, no? Cioè dono non è sempre guardarsi indietro, ma è proiettarsi in avanti. Cosa deve restare? Cosa è stato fatto per me che è bello, io mi formo per donarti ciò che gli altri mi hanno donato a me, in prospettiva delle nuove generazioni, in prospettiva della corsa, della fede, no? Dell'annunzio, del cammino. È chiaro che questo ha senso se c'è la fede, ha senso dentro una vocazione, cioè è un modo di approfondire questo cammino formativo, no? E vi ho messo qui due cose che mi hanno... Così, una cosa è successa l'altro giorno, è una cosa vecchia che mi è tornata in mente. L'altro giorno c'era stato l'incontro dei catecumeni, io ho un periodo un po' strano, per cui stavo discutendo con una persona, ero un po' commosso, eccetera, e questo Paolo, un ragazzo che io ho seguito nella parrocchia a 47 anni, parliamo e mi fa: Andrea, ma tu è inutile che pensi che qualcun altro ci debba guidare. Cioè, noi ci guardiamo indietro, ci stanno seguendo a noi, cioè noi abbiamo, io ho 51 anni, sei tu che tiri la carretta, sono io, cioè io sono padre, se noi non possiamo dire fatelo voi, adesso tocca a noi, cioè siamo noi la generazione che deve, non possiamo dire agli altri ma perché non tirate, perché quello che hanno fatto i nostri genitori, i nostri padri, adesso dobbiamo fare noi. No? È interessante come prospettiva, no? Cioè la responsabilità, essere formati per dire adesso la palla tocca a te, non puoi dire ma perché non ti aiutano, perché non ti amano, perché non ti seguono, cioè sei tu che devi, come tuo padre è andato avanti anche se tu lo criticavi, anche se, cioè così bisogna andare avanti, bisogna tirare, perché l'amore è il dono, non si può sempre dire quello che devono fare gli altri, adesso lo devi fare tu. E un'altra espressione, un'altra cosa simile è di una suora dell'Est, me l'ha raccontato una maestra delle novizie di un ordine attivo, mi diceva, mi raccontava di una comunità dove c'era stata una gran confusione, sapete, nell'Est Europa col comunismo, per esempio alcune suore è stato vietato di fare la vita comune, era vietato annunciare il Vangelo, quindi quando poi è finito il comunismo è successo un macello, cioè le persone non erano più abituate a pregare insieme, a vestire l'abito, e allora c'era un asilo, un orfanotrofio dove hanno cominciato a litigare fra suore, con i preti, con i laici, eccetera, e questa maestra mi diceva, quella donna, quella suora, ha salvato la sua vocazione perché aveva un senso materno verso i bambini dell'orfanotrofio, cioè lei sapeva che doveva cucinarli, doveva lavare i piatti, doveva fare i compiti, questa realtà di sentirsi responsabile, di sentire che aveva veramente un compito, che era Dio che l'aveva posta lì, l'ha salvata, gli altri discutevano, parlavano, litigavano, ma non erano più fedeli a questo debito che dovevano pagare, che dovevano, questo aiuto che dovevano dare, no? Invece la serietà, la maternità di questa donna che era responsabile, di questa giovane suora, ha salvato la sua vocazione perché era veramente un servizio che lei doveva compiere, no? Bene, quarto punto. Formare un cuore che è diviso, qui è un tema tipicamente paolino, c'è un ulteriore problema, ne abbiamo già detti vari, ma continua a aggravare la situazione e anche a semplificarla. Perché è difficile formarsi ulteriormente? Perché il problema che noi abbiamo è che il nostro cuore ha conosciuto il peccato. Cioè noi quando parliamo di formazione tramite la vita che ci forma, noi non dobbiamo dimenticarci che c'è un problema, che San Paolo evidenzia in maniera chiarissima, che formarsi non è andare spediti come un treno, verso come se non ci fossero ostacoli, perché in realtà noi abbiamo una palla al piede che è il peccato. Il nostro cuore ha dentro di sé una voce che gli dice non ti formare, non seguire Cristo, non seguire la tua vocazione. Il discernimento è difficile perché noi da un lato delle volte non ci va, non è quello che noi facciamo, non è quello che Dio vuole, ma delle volte Dio vuole una cosa, ma siamo noi che abbiamo il peccato che ci rallenta la corsa, no? Allora San Paolo ha la chiara convinzione che formarsi vuol dire lavorare su questo cuore diviso, innanzitutto avendo chiaro che è diviso, chiamando il peccato peccato e la grazia grazia, cioè avere la chiarezza che esiste il male nel nostro cuore, che il male non è solo fuori, quindi quando noi diciamo io sento questo, alte, e se fosse il peccato, cioè bisogna chiamare le cose con il loro nome, no? Pensate alla frase di Romani 7,15, una frase di una modernità sconvolgente: io non riesco a capire ciò che io faccio, infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Cioè San Paolo è convinto che lui fa delle cose che non vuole fare, cioè il peccato. Quante volte noi diciamo questo non lo farò, è l'ultima volta, mi confesso, io questa, e poi dopo, esattamente un'ora dopo, noi siamo dentro quel problema, no? Mentre Socrate dice, se tu fai il male perché non sai che è male, Socrate è un razionalista, un gigante del pensiero, no? Ma Socrate non è cristiano, è debole rispetto a un pensatore cristiano. Socrate dice, se tu fai il male perché non sai che è male. San Paolo, che è molto più vero e molto più vero, dice, no, il problema è che tu fai il male sapendo che è male. Cioè, quando ordini la tua vita, tu devi sapere che dentro di te ci sono dei desideri che sono sbagliati, che sono cattivi. Pensate quanto è presente nella nostra cultura l'idea che quello che senti è automaticamente buono. Se senti una cosa, falla, è buona. Cioè, noi abbiamo perso l'idea che c'è il male nel mondo, c'è il male in noi, c'è il male nel cuore degli altri, c'è il male in mio figlio. No, io devo lasciare libero mio figlio. Ma manco per niente. Se è male una cosa, io devo lottare contro di lui, perché lui non deve entrare nel male. Se è chiaro che il cuore è diviso, formazione vuol dire fare i conti in maniera seria con il male. Questo è molto presente nel nostro pensiero, no? Pensate quanto si banalizza a volte la catechesi, anche la predicazione, no? E cioè il cristianesimo è ma Dio ti ama, ma Dio ti vuole bene. Se tu non sai di essere nel peccato, cosa capisci che Dio ti ama? Cioè, se Dio ti ama perché tu sei peccatore. Ma tu devi avere il coraggio di dire dove sbagli, dove hai sbagliato, dove hai fatto del male, dove hai ferito delle persone, dove hai distrutto delle vite, dove le persone pagano ancora gli errori che fa. Allora tu capisci che Dio è misericordia, perché Dio è misericordia nonostante tu sia peccatore. Ma dire Dio è misericordia vuol dire lui è misericordioso, perché quindi vuol dire che qualsiasi cosa io faccio va bene. A formarsi vuol dire avere chiaro che c'è un problema. E la misericordia di Dio mi sostiene, ma mi sostiene dicendomi, ragazzo bello, guarda che questo non va bene, guarda che qui la gente sta pagando per quello che hai detto, per quello che hai fatto. Cioè c'è una relazione profonda. La formazione è mettere questo male, che è male, nelle mani di Cristo, cioè mettere realmente nelle sue mani il peccato, ma sapendo che è peccato, non dicendo non è niente, non è un problema. Questo è un problema, ma messo nelle mani di Dio, lui poi dopo ci guiderà verso il suo perdono, no? Potete leggervi, se volete, un testo che io amo molto di Chesterton, che spiega che il peccato originale è l'unica cosa dimostrabile della teologia cattolica. Mentre tutti ridono sull'idea di peccato originale, in realtà, mentre è molto difficile dimostrare la Trinità, anzi non è possibile a livello filosofico, lui dice è assolutamente evidente che il peccato originale esiste ed è nel cuore di tutti gli uomini. È una cosa su cui anche i pensatori laici potrebbero tranquillamente convenire, che formarsi vuol dire affrontare la questione del male che è in noi. Quindi dire io conosco il male, l'ho fatto, ho la tentazione di farlo, come posso starne lontano, come posso difendermi, come posso aiutare gli altri a non entrare nel male. Punto quinto, la formazione è una formazione in positivo in cui noi, ricevendo lo spirito del figlio, la lettera ai Galati ne parla moltissimo, appunto prendiamo la sua forma, quello che lui dice alla lettera ai Galati, no? Sapete che per San Paolo, questo è chiarissimo, lo spirito non è mai solo lo Spirito Santo, ma è lo spirito di Gesù, lo spirito di Cristo, lo spirito del Figlio di Dio. Cioè, si potrebbe dire con un gioco di parole che per San Paolo spirituale vuol dire essere cristiano, cioè è spirituale non uno che è disincarnato, uno che prega, uno che fa digiuno, ma è spirituale chiunque è cristiano. Cioè è veramente spirituale, cioè ha lo spirito chi pensa come Cristo. Noi abbiamo lo spirito di Cristo, prima lettera ai Corinzi, no? Quindi il cammino della crescita, noi giudichiamo tutto. Prima lettera ai Corinzi, mentre si dice sempre il cristiano non giudica niente, calma, una frase dice questo, l'Evangelo è sempre molto complesso, prima lettera ai Corinzi, l'uomo spirituale giudica tutte le cose. Quindi l'uomo spirituale che ha lo spirito di Cristo vede ogni cosa a partire da Cristo, ha una lettura, quindi anche critica, anche di denuncia, di approvazione, cioè giudica, approva, disapprova, perché ha lo spirito di Cristo, no? E questo spirito che fa dire Abba, Padre, lettera ai Galati, cioè da cosa si vede che noi abbiamo lo spirito di Gesù? Perché lo Spirito fa dire in noi la stessa parola con cui Gesù chiamava il Padre, Abba. Allora noi abbiamo lo Spirito perché noi riconosciamo il nostro legame con il Padre, con Dio Padre, no? Vi ho messo qui una straordinaria frase di un esegeta tedesco protestante che si chiamava Joachim Jeremias. Jeremias ripeteva: che cosa vuol dire diventare come bambini, se non ritornerete come bambini non entrerete mai. Geremia spiega in maniera semplicissima: diventare di nuovo bambino significa imparare di nuovo a dire Abba, cioè chi dice a Dio Abba, ecco che è tornato bambino. Quindi bambino non è una persona infantile, non è quindi una persona non formata. C'è un po' il mito nel nostro mondo della persona infantile, il piccolo, come vicino a Dio, questo bambino. No, dice Jeremias, diventare bambino vuol dire riconoscere la fede, riconoscere il proprio legame con Dio come padre, no? E a commento spirituale vi ho messo un testo che amo moltissimo, di Teresa di Lisieux, che racconta di quando lei uscì dall'infanzia. Sapete che è un paradosso, lei è la santa dell'infanzia spirituale, ma lei descrive la sua vita esattamente come un uscire dall'infanzia per entrare in una maturità di fede, e lei dice che da piccola aveva una sensibilità così eccessiva che si metteva a piangere per qualsiasi cosa le dicevano, perché aveva sempre bisogno che le dicessero grazie, che le dicessero che sei bella, che sei brava. Allora non appena uno non le diceva grazie si metteva a piangere, non appena la criticavano, lei faceva un gesto e la sorella o il padre le faceva un piccolo appunto, lei crollava come una bambina, e lei dice: ma io come potevo pensare di entrare in Carmelo di clausura con una sensibilità così infantile, così fragile? Cioè una suora che deve essere forte, deve avere carattere, non può essere una bambina che va in crisi per ogni minimo sussurro, che uno non gli va bene, una metti una cosa nel posto sbagliato. E racconta che Dio la convertì una notte, era ancora una ragazza, bambino piccolissima, lei era la notte di Natale, stava scendendo e il padre stava preparando i regali dentro delle calze eccetera, e lei sentì il padre che diceva: meno male che questa è l'ultima notte. Probabilmente il padre era stufato, era stanco, e quindi lei aveva sentito che il padre non era contento di fare i regali, quindi le stava preparando il regalo di Natale, ma era come se la stesse ingannando, cioè faceva una cosa per sé. E la sorella Céline stava per dire: adesso Teresa crollerà, smetterà a piangere, mio padre non mi ama, mio padre non mi vuole bene, nessuno mi vuole bene, eccetera eccetera, no? Invece lei si fermò, stava per mettersi a piangere, crollare come una bambina, e invece, dice qui l'ultima frase, sentì che la carità mi entrava nel cuore, col bisogno di dimenticare me stessa per far piacere agli altri, e da allora fui felice. Cioè l'uscire dall'infanzia è quando lei smette di preoccuparsi come una bambina di se stessa per preoccuparsi del padre, di Dio Padre per preoccuparsi dei fratelli, e quindi lo Spirito di Cristo ti toglie una parte infantile per darti una infanzia spirituale che è essere figlia, che è diverso, cioè per cui tu non stai più male di quello che ti dicono, ma stai male se non ami, se tu non ti doni, se tu non ami, no? Non importa che... Bene, proseguiamo in questa rapida corsa, man mano che il tempo si fa più breve, ma siamo quasi alla fine. Punto sesto, formarsi ad assumere ed essere fedele ad uno stato di vita. Fra le altre cose, ne sono state niente solo alcune, San Paolo insiste nelle sue lettere sul fatto, e qui ritorniamo alla premessa che già avevo fatto, che formarsi vuol dire assumere uno stato di vita. Cioè, formarsi vuol dire, non è semplicemente un formarsi in astratto, ma formarsi nella fede entrando dentro una scelta di vita che dà unità alla tua vita. So bene di nuovo dire una cosa difficilissima, penso a chi non è ancora, anche dire una cosa bella, cioè di chi siamo noi che abbiamo già scelto, no? Cioè, noi cos'è aver scelto, avere una, per esempio, una professione perpetua, un sacerdozio, un matrimonio, un essere no? Vuol dire sapere che io dono la mia vita come prete, dono la mia vita come madre, come moglie, come suora, come monaca. San Paolo insiste su questo, pensate a quando, una cosa che a me colpisce moltissimo, avete qui il testo di Prima Timoteo 4:3-16, quando parla delle vedove, San Paolo è una persona coraggiosissima, cioè che dice delle cose che sono uno scandalo al suo tempo e anche oggi, no? Cioè, lui dice, le vedove, una persona pensa di avere la vocazione al matrimonio, muore il marito, che cosa può fare una vedova? Ha due possibilità, primo, si consacra al Signore, non è esattamente le parole che usano, ma diventa una vedova che dona se stessa come donna che serve la comunità, che serve i poveri, serve gli orfani, no? Sapete che nella Chiesa c'è sempre stato l'ordo delle vedove, poi l'abbiamo perso, per esempio il cammino neocatecumenale ce l'ha, una vedova può dire, io metto la mia casa, il mio tempo, io non vivo più per me stessa, vivo per annunciare il Vangelo, è quasi come una nuova consacrazione, cioè sono persone che a 60 anni, 70 anni scoprono. E San Paolo dice, se però si vuole sposare, lo faccia, ma non è una vedova. Cioè, se lei anela ad avere una nuova relazione, lo può fare, non è peccato, però non faccia il gioco di fare la vedova. Cioè, deve che sia chiara, lei vuole riaccedere ad una relazione, e allora che si risposi, allora che arrivi a donare la vita, no? Cos'è che vuol dire questo discorso? Perché ve lo faccio, no? Perché San Paolo ha chiaro che una persona che non sa se è una vedova o se è una che vuole avere un... è una persona che è in difficoltà, che non sa come donarsi, che non ha di nuovo questo ordine, questo orientamento, ma è un po' persa nel... non riesce ad amare veramente. Allora si perde in mille rivoli, ma non riesce a donare pienamente se stessa a Dio, donarsi ai fratelli, eccetera, no? Perché per donarsi è importante accogliere uno stato di vita. Fosse anche uno stato subito, pensate appunto a una vedova o pensate a una donna separata, ma io lo accetto come stato con cui Dio mi chiede di fare, di donarmi in un altro modo, no? Ma se io sono una via di mezzo, questa cosa è un ostacolo al dono. Questo non vuol dire giudicare chi è in mezzo, bisogna essere. Però non si può neanche dire allora non diciamo niente, allora va bene tutto, perché sennò non aiutiamo più gli altri a crescere, no? E pensate questo cosa vuol dire con i nostri giovani, no? Cioè cosa vuol dire dire chi vuoi essere? Vuoi essere sposato, sposata, però allora buttati in questo. Cioè questa è una cosa che richiede una donazione, richiede, è chiaro che non lo si fa subito, no? Però è una donazione, cioè vuol dire che ti impegna tutta la tua vita, ti impegna le tue energie. Tu devi, San Paolo prima ai Corinzi, devi piacere a tuo marito. E il marito deve andare appresso al piacere della moglie, non può fare quello che vuole, deve fare quello che piace alla moglie, se no che famiglia è? Cioè, ma se uno invece vuole servire il Signore, che piaccia al Signore, ma è un dono, cioè il dono deve essere fatto, no? C'è una forma di vita che dà la pienezza del dono che si offre. Settimo punto, nella formazione io credo sia utile non dimenticare mai che la formazione, come Paolo la presenta, è una formazione che in questa armonia, in questo equilibrio che non disprezza mai, ma una visione, da un lato ha una grande stima dell'intelligenza e del lavoro anche di pensiero, di parola, di cultura, d'altro canto è una formazione vera all'amore, alla fraternità semplice, al rapporto, cioè è una formazione integrale dove l'intelligenza e il cuore camminano entrambi, fin dove è possibile. Vi ho messo qui un'espressione che mi torna sempre in mente di Vanni, un famoso gesuita che è stato mio professore. Vanni diceva che noi facciamo il contrario di quello che dice la Bibbia. La Bibbia dice di avere un cuore morbido, tenero, un cuore di carne e un'intelligenza acuta, e lui dice noi abbiamo un'intelligenza molliccia, molle, e un cuore duro. Cioè, con le cose dell'intelligenza siamo fiacchi, alla confondiamo il bene, il male, il vero, il falso, e invece il cuore è duro, cioè non si lascia mai andare, non ama. E lui diceva appunto, la formazione, no, non parlava di formazione, adesso parole lo riuso in questo contesto formativo, la formazione vuol dire avere un'intelligenza lucida, più l'intelligenza è lucida e chiara, più il cuore è può essere morbido, cioè ogni cosa ha la sua dote. L'intelligenza deve vedere, deve capire, deve spaccare il capello. Il cuore deve perdonare, deve andare incontro, deve dimenticare, deve. Ogni parte deve fare la sua parte. Pensate, vi ho messo qui due aspetti della lettera ai Romani. Da un lato la lettera ai Romani è un vero trattato di teologia. Sapete che alcuni dicono l'esegesi oggi è tutta narrazione, la teologia narrativa, San Paolo gli verrebbe da ridere, cioè io ho scritto un trattato sul peccato originale, la teologia è teologia, cioè io devo fare anche un pensiero sistematico, ordinato, sintetico. San Paolo fa un pensiero, una sintesi, una lettera intera, e così la scrittura è piena di questi momenti sintetici, no? Noi abbiamo bisogno di lucidità. Pensate a una frase famosissima che è citata nel Catechismo della Chiesa Cattolica, della lettera a Timoteo. San Paolo dice: so a chi ho creduto, cioè io ho creduto a Cristo, ma io so chi è Cristo, io lo conosco, no? Ma d'altro canto San Paolo è una persona estremamente fraterna. Pensate solo a questo fatto, la lettera ai Romani. Nella lettera ai Romani vengono citati 17 nomi di uomini, 7 nomi di donne, più 2 delle quali non compare il nome, più 5 gruppi di persone che si uniscono nelle case di alcune di loro. Cioè San Paolo non è mai stato a Roma e, dice Romano Penna, conosce già 150 persone di quella città. Non è ancora mai andato, ma scrivendo c'ha già una fraternità, a dire quello si chiama Pippo, quello si chiama Luigi, quello si chiama Genoveffa. Cioè ha una fraternità, ha un senso di tenerezza, di gratitudine, di rapporto, eccetera, no? Pensate appunto cos'è la fraternità nella vita monastica, nella vita monastica nei confronti della chiesa, della città. Si dice ed è vero che le suore di clausura sanno tutto dei preti della diocesi, pregano, perché veramente c'è una fraternità, c'è un'accoglienza, c'è il senso che tu hai una lucidità mentale, ma tu vuoi bene, cioè uno bussa, sei accolto, c'è una fraternità vera, no? Ultimo punto, ultimi 2 minuti. C'è una formazione, ripeto, vado solo per accenni, in realtà sono molti altri problemi, ma questo era quello che ho potuto fare. Una formazione nella croce, cioè la formazione è anche vivere nella sofferenza, vivere il dolore, quello che i maestri dello spirito chiamano la notte dello spirito. San Paolo parla di una spina nella carne che gli esegeti hanno... su cui hanno scritto fiumi di carta. Vanni dice una cosa che secondo me è abbastanza vera: probabilmente questa spina della carne non è né un peccato, né un fatto sessuale, né una malattia, ma è semplicemente, dal contesto in cui ne parla, la lettera ai Corinzi è una lettera in cui lui parla del fatto che tutti lo contestano, è il fatto che lui dà il meglio di sé e la gente non lo capisce. C'è una spina nella carne quando tu ami, credi, predichi e la gente ti pone continuamente sgambetti. È un dolore, cioè è come San Paolo dicesse: ma qui i conti non tornano, cioè io faccio Dio mi dice di andare in una città a annunciare il Vangelo e proprio lì i fratelli, gli ebrei, i greci, i pagani, lì tutti quanti fanno di tutto perché io non possa seguire la mia strada. Questa è una spina nella carne. Se voi pensate all'ultimo brano, 2 Corinzi 11, quando Paolo dice 5 volte ho ricevuto i 39 colpi, cioè noi non ce lo dimentichiamo, cioè 5 volte mi hanno flagellato per 39 volte. Tre volte sono stato battuto con le verghe. Noi negli Atti non sono raccontati, noi non sappiamo quando, ma questo è un testo paolino vero. Una volta sono stato lapidato, questo lo dicono gli Atti, infatti lui sembrava fosse morto e si è salvato perché non si sono accorti che era morto, ma l'avevano lapidato come Santo Stefano. Tre volte ho fatto un naufragio, noi sappiamo quello di Malta, tre volte lui è con la nave che è affondata, non sappiamo bene, tante cose non sappiamo di San Paolo, no? Ho trascorso un giorno e notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, fiumi, briganti, di tutti i tipi, ebrei, pagani, connazionali, eccetera. Cioè c'è qualcosa che mi frena, ma io dentro questi dolori sono fedele a Dio. Che cosa dicono appunto la notte dello spirito per finire? Ci sono dei momenti della vita che arrivano quando noi meno ce l'aspettiamo, non siamo preparati a questi momenti, dove scompaiono quelle che si chiamano le grazie sensibili. Cioè sono dei momenti in cui noi siamo felici di essere cristiani, di essere suore, di essere monache, ci sono di essere sposati, di avere figli. Ci sono dei momenti in cui noi non lo sentiamo più la gioia e diciamo allora Dio non vuole che io seguo questa via, no? Ma la notte dello spirito, dicono i grandi maestri dello spirito, è quando tu, nonostante questa mancanza di gratitudine, tu senti nel profondo che Dio vuole esattamente che tu resti lì fedele. E anzi, in quei momenti la tua fede è ancora più grande. Tu pensi che la tua fede in quel giorno, in quegli anni, in quei è minore, perché appunto la parte superficiale si ribella, dice no, ma ho sbagliato. Invece nel profondo tu senti che devi restare fedele, e quindi sei fedele anche contro la tua emozione. Se volete, un inganno del nostro tempo è pensare che io sono incoerente, non sono vero, se io ho un'emozione diversa da quella che è quella che richiederebbe quella situazione, no? San Paolo sa che c'è una spina nella carne, cioè che non è detto, anzi, cioè se veramente una cosa è la volontà di Dio per me, anzi io posso amare ancora di più quando non ne sento il trasporto, anzi mi verrebbe di fare diversamente, no? Pensate per esempio alla rivelazione ultima di Madre Teresa di Calcutta, quando è venuto fuori che in alcuni momenti lei non sentiva la gioia di essere suora, ma lei non ha mai dubitato che quello era ciò che Dio voleva da lei. Cioè in quest'ordine dei sentimenti, anche se lei non ne aveva, uno potrebbe dire era una bugiarda, perché sorrideva ma dentro di lei non sorrideva, no? Lei diceva no. Io, anche se non sorrido a livello superiore, in realtà dentro sto veramente seguendo, io sto veramente amando Dio. Non è che si ama sempre perché lo si sente, a volte si ama molto di più quando non lo si sente. E non è una forza di volontà, cioè è diverso il volontarismo, ma è quando io sento che veramente quella è la volontà di Dio, anche se non lo sento più sensibilmente. Ecco, anche questo fa parte della formazione, quando io capisco che quell'aridità non è un segno che Dio non è più con me e che quindi io devo abbandonare la lotta, ma anzi che quello è il momento proprio del dono che si fa ancora più grande.